è quello che che le persone e l'università hanno messo dentro l'energia che hanno messo dentro questo collettivo. E, il fatto che il condividere saperi senza fondare poteri, celebre frase, motto di Primo Moroni, si è ripreso e più volte ripetuto anche nel libro, secondo me è un po' la chiave di lettura fondamentale del collettivo e del libro. Io basta, vi dico comprate il libro, leggetelo e...
Vabbè, prendo la parola io e inizio un po' come abbiamo iniziato altre presentazioni che abbiamo già iniziato a fare in giro per l'Italia, raccontandovi un pochino come è nata l'idea di questo libro e perché siamo riusciti a fare questo libro e secondo me perché rappresenta molto bene il modo di fare le cose che abbiamo avuto in questi 10 anni e per questo ha un grandissimo valore aggiunto sia per noi che l'abbiamo fatto che per chi lo leggerà che per chi ci ha incrociato in questi anni, secondo me. Di solito poi a seconda delle presentazioni in realtà poi la presentazione prende un po' una strada che dipende anche da chi è che c'è ad ascoltare e da che cosa cerca dalle presentazioni, no? Se cerca, diciamo così, di sapere un po' delle cose che ci sono dentro il libro o un po' delle cose che dentro il libro non ci sono riuscite a entrare oppure delle cose che non ci sono ancora perché faranno parte magari forse di un altro libro ancora. Comunque questo libro è nato soprattutto grazie alla tenacia, alla determinazione di due compagni del nostro collettivo, Laura e Obaz, che è qua con noi, senza le quali sicuramente questo libro non sarebbe esistito perché sono loro che a un certo punto hanno deciso che erano passati 10 anni e che ci dovevano obbligare a raccontare delle cose. Perché noi ovviamente persi nel nostro autismo sul target, come si suol dire, diciamo così, nel nostro autismo sulle cose che facciamo, su tutti i 2000, le 2000 dispersioni nerd che ci contraddistinguono, non saremmo mai stati in grado, diciamo così, di trovare il tempo e la concentrazione necessaria e la dedizione necessaria per riuscire a realizzarlo. Quindi nasce dalla tenacia di questi nostri due compagni che ci hanno messo in un angolo e ci hanno preso a calci finché non abbiamo raccontato la nostra versione di come è nato il collettivo, di come si è sviluppato e di quello che hanno fatto. Quindi a loro va il più grande ringraziamento. E la cosa divertente è che però poi il modo in cui si è sviluppato, la cosa molto bella di questo libro è come si è poi sviluppato la sua produzione, nel senso che il libro era pronto più o meno 10 mesi fa. 10 mesi fa era già finito, era pronto, doveva andare in stampa, sono state messe le copie sul nostro wiki interno, leggetelo, mi raccomando, tra un mese lo mandiamo in stampa. Sì, va bene, bella lì, è tutto a posto. Bella lì, ho detto io, altri hanno detto dai, eccetera eccetera, secondo l'inflessione della lettura. Dopodiché silenzio per un mese. A un giorno dalla pubblicazione, ovviamente quello fa: HALT! Ci sono scritte cose che non possono essere scritte così. L'ordine è tutto sbagliato, bisogna rifare tutto da capo, un disastro. Anche io ho fatto una seduta di psicoterapia con Obaz. Cioè Obaz mi querela e mi fa: io l'ammazzo! E poi mi ammazzo, lo ammazzo e poi mi ammazzo, no? E io ho detto: ma no dai, è così, funziona così, il collettivo funziona così, ci svegliamo sempre all'ultimo e bisogna rifare le cose 10 volte. Purtroppo la partecipazione è un esercizio estremamente faticoso e se vogliamo fare che come dall'inizio del nostro collettivo la partecipazione è uno degli elementi chiave del nostro modo di fare, ci tocca adattarci e quindi ci tocca che rifacciamo tutto. Però adesso ritorchiamo perché non va bene un cazzo e quindi adesso ti metti e fai però. Quindi abbiamo preso chi si era esposto in questa maniera sul rifacimento, diciamo, delle cose, e abbiamo, come dire, costruito una nuova versione del libro, in realtà, quindi principalmente spostando pezzi a destra a manca e aggiungendo le introduzioni, le conclusioni, insomma un po' di elementi, e ne è venuto fuori ovviamente un prodotto ancora migliore, perché poi il sale, diciamo così, della costruzione collettiva delle cose è che quando poi ci sono più teste che ragionano su fare una cosa, le cose vengono meglio. Si fa più fatica, ma le cose vengono meglio. E questo rappresenta molto bene il modo in cui Autistici ha funzionato sin dalla sua nascita, in cui appunto ci trovammo nel lontano 2001 a Milano, dopo peripezie inenarrabili, e in 20 persone davanti a uno schermo ci mettiamo a installare il nuovo server. Una roba ovviamente c'è demenziale nella sua realizzazione. Questo è il modo, diciamo così, in cui si è sviluppato il libro. Per quanto riguarda quello di cui possiamo parlare stasera, io, a parte che vorrei che intervenissero le altre persone del collettivo, io mi sono già puffato almeno 4-5 presentazioni e non ci sto più dentro. Ma a parte questa discussione, l'occasione di avere altre voci è sempre importante. E poi dipende anche un pochettino dalla platea, per quanto distratta, così, per quanto distratta, qual è l'interesse che ha. Cioè, se interessa ripercorrere un pochettino la storia del collettivo perché la si conosce poco, o se invece interessa di più, come dire, rispondere a delle curiosità che magari tanti che ci hanno incontrato in questi anni hanno, che non hanno mai avuto l'occasione di chiedere in una sede pubblica come questa. Nelle scorse presentazioni ci sono state parecchie curiosità in questa roba, e è diventato più divertente perché è proprio un po' più relazionale, diciamo. Io per questo adesso lascio la parola a qualcun altro del collettivo se vuole dire delle altre cose, oppure a qualcuno del pubblico se, come dire, vuole indicarci che strada prendere con questa presentazione. Se hai una domanda, certo, vai. No, vieni qua.
No, a me interessava, conosco Obad, e comunque il collettivo è formato da tanti uomini, e tu hai detto che loro hanno un po' fatto, no? Pressione per raccontare la storia orale. Come fate a interagire con loro? Quindi, e com'è la vostra presenza femminile in collettivo prevalentemente maschile?
La mia prima assemblea di Autistici. Arrivo! Ero parecchio affascinata da questo progetto e che seguivo in quanto utente. Avevo una mail dal 2001 e mi piaceva molto quello che scrivevano nel newsletter, e avevo deciso che io dovevo entrare dentro il collettivo. E conoscevo qualcuno che c'era dentro il collettivo e ho cominciato a rompere il cazzo che volevo entrare dentro il collettivo. Alla fine ci sono riuscita, arrivo all'assemblea di Autistici. All'assemblea di Autistici, non lo so, io avevo un modo di comunicare, diciamo, umano, diciamo normale. Cioè la gente ci chiede, ma no, ma tu che lavoro fai? Come ti chiami? No, no, non funziona così dentro il collettivo di Autistici. E per cui arrivo con una certa, non so, elasticità mentale, e il fatto che non mi parlassero, altri che non parlassero, mi stupisce relativamente poco. E quindi questo è stato il mio primo contatto con queste persone, che poi sono andata a intervistare 6 anni dopo. È stato bellissimo perché appunto ci sono entrata un po' dopo nella fondazione e ho scoperto un sacco di cose di come era andata, anche se con Laura abbiamo avuto questo problema che non sapevamo, certe cose nessuno le sapeva dire veramente, cioè appunto già in quarta di copertina faccio un reading breve, dice. In quarta di copertina, se non l'avete vista, ci sono 3 frasi in rosso, 3 frasi che dicono: all'inizio la lista era un casino, pink, era il 2000, no, era il 2001, aspetta, guardiamo, ah sì, sospiro, era maggio. Ecco, questo è stato il modo di ricostruire la memoria di questi soggetti, nessuno si ricordava un cazzo, E però, insomma, cioè fra una memoria e l'altra siamo riusciti a ricostruirla. È stato molto bello sentire parlare queste persone, perché è stato molto bello perché abbiamo ricostruito, secondo me, non soltanto la storia dei logistici, secondo me non abbiamo raccontato neanche la storia dell'hacking, secondo me abbiamo raccontato la storia del movimento degli ultimi 10 anni. E quindi era affascinante sentirsi raccontare il movimento da altri, cioè per me è stato anche un costruire me stessa nel farlo. Com'è, tu volevi sapere, Sonica, com'è stare dentro autistici da donna? Siamo molto poche, non credo che molte abbiano istanze, abbiano una visione femminista del mondo, anzi alcune affermano di non averla. E secondo me però c'è un fortissimo rispetto, non in quanto hai un genere, ma in quanto sei una persona che sta lì e che sta facendo delle cose importanti, e quindi non importa il genere, importa il rispetto nei confronti della singola persona. Quindi non lo so, potremmo dire che autistici è queer senza volerlo, proprio in quanto autistici.
Allora, riprendo un attimo la richiesta che aveva fatto qualcuno di introdurre un attimo la parte più storica, il tema, diciamo così, centrale del libro. Di modo... Vabbè, il libro racconta la storia del nostro collettivo negli ultimi 10 anni. Obaz pensa che racconta anche in un certo senso la storia del movimento negli ultimi 10 anni. Io penso che più precisamente racconta quelle parti di movimento che abbiamo attraversato, che non sono tutti i movimenti sociali che ci sono stati in Italia. Sono tanti, sono variegati, sono stati significativi, su questo non c'è dubbio, però c'è tanta roba che rimane al di fuori del libro, per fortuna, perché se avessimo dovuto fare l'enciclopedia degli ultimi 10 anni di movimento, primo ci saremmo ammazzati di botte, poco ma sicuro. Secondo, ci avrebbero ammazzato di botte gli altri, cioè quelli fuori, che quando leggevano il libro ci dicevano «Ah, bravo, bravo, hai scritto sta cazzata, bam, botte». Quindi abbiamo evitato questa cosa, ci siamo limitati a raccontare come abbiamo attraversato noi questa esperienza, cosa ha significato per noi e cosa ha significato per noi quello che è successo intorno a questa esperienza. Autistici, appunto, come stavo iniziando a raccontare, è nato nel 2001 a Milano dalla convergenza di due progetti che erano nati abbastanza autonomamente l'uno dall'altro. Il progetto Autistici, appunto, che era un progetto legato a delle persone che frequentavano i laboratori hacker, gli hack club che c'erano soprattutto a Milano, ma anche a Firenze, a Torino, a Roma. Ma arrivo, c'è la carogna, c'hai, madonna mia, è che arrivate sempre in ritardo, non ce l'avete mai alla riunione! No, a parte gli scherzi, ovviamente Avanna c'è la prima e ha un percorso più lungo, però il percorso Autistici nasce dalla rete delle persone che danno vita a questi hack club negli spazi sociali in varie città d'Italia, e che iniziano, ispirandosi alle esperienze di Avanna, del Freaknet, di ECN, iniziano a pensare perché, che all'epoca era l'unico server di movimento, perché non fare un altro server di movimento, perché alla fine averne più di uno è meglio che averne uno in meno, per questioni di sicurezza, di repressione, tutta una serie di cose, e poi perché l'unico modo per imparare è fare le cose, quindi perché non metterne in piedi uno fatto da noi, dove impariamo, sbagliamo e via dicendo. E iniziamo a ragionare su questa ipotesi, prendendo il nome di Autistici per la caratteristica, diciamo così, postura davanti a un oggetto elettronico, diciamo. Dall'altra parte, a Firenze c'è un gruppo di smandruppati giovani che si inseriscono nel movimento come un treno e rivoluzionano completamente il modo che ha di comunicare il movimento fiorentino, diciamo, lievemente appesantito, diciamo così, dalle sue modalità di comunicazione, e iniziano con i video, la capacità di usare la rete, a raccontare le manifestazioni di Firenze e le manifestazioni internazionali. Io mi ricordo che con questo gruppo, gli Sgamati si chiamava, mi ricordo che c'era loro a Praga che mandavano gli sms a uno di loro che era rimasto a Firenze, mille, incollato al computer. Io nel laboratorio dove facevo ricerca a Milano avevo rubato un computer 486 e avevo installato Linux con solo BCX, praticamente Linux, per fare testuale, perché non poteva supportare la grafica, non ce la faceva, e prendevo i messaggi di mille, li ripubblicavo nei vari siti, gli davo una mano a sistemare il sito, tutte queste cose qua. E questo è stato uno dei primi esperimenti di quello che poi è stato Indymedia, tutte queste forme di comunicazione qua. Insomma, questo gruppo di fiorentini impazziti, anche loro volevano mettere su un server che aiutasse questo processo di rinnovamento nei meccanismi di comunicazione e di progetti sul territorio fiorentino. E si chiamavano Inventati. C'erano le scritte in giro. A un certo punto è iniziato, abbiamo capito che il progetto era simile, allora è iniziata una fitta comunicazione tra Firenze, Milano e gli altri gruppi sparsi in giro, ma soprattutto tra Firenze e Milano, perché diciamo, i nuclei principali che stavano per dar vita a questa cosa erano lì, e quindi era più facile organizzarsi per beccarsi. 2 mesi di mail in PGP dicendo: ci vediamo, io sono vestito di giallo con la penna, mi nascondo, sono nell'angolo alla via, però attenzione, fai finta di niente, mi raccomando, no, non mi mandare le cose, cioè solo in PGP, eccetera eccetera. Poi al giorno dell'appuntamento arrivano Coyote, Usci, Non Subire e non mi ricordo più chi, su una macchina, il generale lì, la macchina di Coyote dell'epoca, arrivano nella via del Bulk, stazione sociale Bulk all'epoca, sotto la finestra dell'OA, strombazzando poi al finestrino, autistici, scendi! In tutti i palazzi di fronte, capito? Siamo scesi, siamo andati in una pizzeria dove facevamo le assemblee, tutte le settimane, quindi vi lascio immaginare il livello di sicurezza di quell'assemblea, nullo. Quindi insomma, per questo per dire che poi alla fine siamo un branco di cialtroni, questa è la verità. Quindi insomma, non ci diamo, siamo coscienti di questo nostro limite. Dopodiché ci troviamo, in realtà poi la parte più seria di questa cosa è che io penso sia una delle pochissime esperienze in cui due progetti che sono nati separati e si uniscono perché si rendono conto che il progetto vuole realizzare la stessa cosa, lo fanno senza che mai nessuno dei due progetti originali cerchi egemonia o di prevaricare l'altro gruppo, ma anzi con un atteggiamento sempre, come dire, inclusivo e partecipativo, cioè facciamo questa cosa insieme, impariamo insieme, facciamo le cose insieme, il progetto è uno solo. Chi se ne frega come si chiama, come non si chiama, non è importante, l'importante è quello che stiamo facendo, è una cosa che per noi è importante, che pensiamo sia importante anche per altri, e non c'è nessuna ricerca dell'egemonia. Io insomma un po' di esperienza di progetti che si fondono, progetti che si confrontano nella mia storia di movimento, piccola o grande che sia, l'ho fatta, penso l'abbiate fatta anche tanti di voi, non mi ricordo tanti progetti in cui, come dire, non sia stato molto faticoso tenere a freno, diciamo così, le tendenze prevaricatrici di un gruppo più o meno forte o più o meno determinato sugli altri pezzi che vanno a comporre un progetto collettivo. Io penso che, adesso al di là degli scherzi, questo sia una delle cose più significative del nostro progetto e anche uno dei motivi per cui è sopravvissuto così a lungo. Perché in 10 anni ognuno di noi, perché all'interno del nostro gruppo ci sono anche punti di vista molto diversi su alcune questioni, su che cosa significhi il movimento, dove deve andare, cosa deve fare, quali sono le cose importanti, quali sono le priorità. Però ognuno di noi, nel momento in cui bisognava discutere di che cosa fare all'interno del progetto collettivo, metteva da parte queste differenze, perché la sopravvivenza, la continuazione e il prosperare di questo progetto era più importante che non, diciamo così, le nostre differenze, per quanto accentuate o per quanto anche rilevanti in contesti diversi da questo. E questo è qualcosa che non è successo negli altri progetti che hanno visto la partecipazione di gruppi molto diversi, anzi la maggior parte dei progetti che hanno visto la partecipazione di gruppi diversi a un certo punto è proprio collassata su questa incapacità, come dire, di venire a patti con le proprie priorità per un bene comune. Per un bene comune mi sta sul cazzo, non volevo dirlo, ma vabbè, non si può sentire, c'è ragione, per un progetto comune, per una cosa che è importante per tutti. E questo penso sia una cosa molto importante. Da lì in poi, sai, sono 10 anni di storia, ne sono successe di tutti i colori, ne abbiamo combinate molte, ne combineremo altre. Mi piacerebbe, come dire, che alcuni dei passaggi che sono purtroppo la cosa più un po' così è, che sono legati a episodi spesso repressivi, diciamo così, passaggi storici del nostro collettivo sono un po' scanditi dal momento in cui abbiamo avuto a che fare con un'azione di repressione e il modo in cui abbiamo reagito. Alle volte, come dire, essendo più furbi, alle volte dovendo constatare di aver, come dire, subito i nostri limiti e di aver subito quindi anche delle sconfitte che però poi abbiamo trasformato in un ulteriore sviluppo del progetto da un punto di vista strategico, tecnico e politico. Ripeto, non vorrei parlare sempre io, mi piacerebbe che qualcun altro di noi prendesse la parola per raccontare magari i passaggi dopo la nascita.
Allora, Autistici offre dei servizi, no? Diciamo, Autistici offre dei servizi anche ai singoli, alle situazioni di movimento, ai singoli, ha delle, come dire, dei paletti, no? Per cui antisessismo, antifascismo, che altro? Antirazzismo. E non commercialità, no profit o non commercialità. Allora, la domanda è questa, cioè mi pare che Autistici sia nato con l'idea che non, il collettivo non voleva offrire servizi, se non ricordo male, se ho capito bene quello che c'era scritto sul libro, appunto. Invece offrite servizi. Allora, no, la domanda è questa. Che vuol dire per un collettivo come Autistici offrire servizi in una situazione in cui apparentemente Google, Facebook, tutto il mondo offre servizi gratuitamente?
Bravo, bravo. Vuol dire farsi un mazzo così gratis? Questa è la prima risposta, diciamo, sostanziale, diciamo, più concreta. Ne approfittiamo per raccontare dei pezzi sempre di storia da questa domanda, adesso che una delle cose importanti di Autistici e del motivo per cui è nato un progetto separato, per esempio, da quello di ECN, è anche che all'inizio facciamo una decisione molto, molto hardcore. Adesso decidiamo che tutti i membri del collettivo potevano avere un accesso completo sulle macchine, avevano accesso, per chi un po' mastica, avevano accesso root sulle macchine. Questo voleva dire che tutti quelli che stavano nel collettivo dovevano avere un livello. Questo presupponeva che le persone coinvolte nel collettivo avessero un livello di responsabilità e di fiducia reciproca estremamente elevato, perché tutti avrebbero avuto in mano la possibilità, primo, come dire, di mandare completamente a ramengo il progetto stesso, di violare la privacy degli utenti, di rompere tutto, di fare dei disastri inenarrabili. E devo dire che in dieci anni di ormai qualcosa di più di collettivo, nessuno di quelli che ha partecipato al collettivo e anche che se ne è allontanato ha mai usufruito di questo, diciamo così, grosso potere che aveva insieme agli altri per ledere il collettivo o per fare volontariamente dei danni al collettivo. E questa è? No, si vede che abbiamo scelto, diciamo, le persone in cui abbiamo riposto la fiducia l'hanno ripagata, e questo dal punto di vista della storia dei movimenti non è banale, perché non penso che ci siano tanti collettivi che possono dire di aver riposto sempre la fiducia in persone che in ogni caso non l'hanno tradita, anche quando sono allontanati dal collettivo. Mentre invece per noi questa assunzione di responsabilità è stata qualcosa di molto forte e che, diciamo così, ci ha messo un po' a parte dal CN, che invece ha fatto una scelta dal punto di vista organizzativo diversa, legittimissima, però diversa, che veniva anche dalla loro storia. Su ECN la root l'avevano due o tre persone che erano quelli che sapevano fare le cose, gli altri si occupavano pariteticamente del server, però ricoprendo altri ruoli, formando le persone per fare i siti, andando in giro a spiegare, tenendo le relazioni con i vari collettivi, insomma, mille cose che si possono fare all'interno di un gruppo, ok? Quindi noi facciamo questa scelta, e questa scelta ha voluto dire che la maggior parte di noi ha imparato a fare il sistemista, a fare poi magari il lavoro che facciamo adesso facendo Autistici. Un livello di formazione, per tornare sulla domanda, offrire servizi vuol dire noi ci siamo ritrovati che volevamo costruire delle cose insieme agli altri, le abbiamo costruite, però la verità è che quando poi ti trovi 15.000 persone che usano i tuoi server, non ti puoi non porre il problema che al di là della tua volontà stai anche offrendo qualcosa che va al di là di te e di cui ti devi fare carico. Per cui vuol dire sempre farti carico non solo di quello che ti gira, che c'hai voglia di fare, che non c'hai voglia di fare, che sei stato in grado di costruire, ma anche di quello che è necessario fare perché questa struttura continua a sopravvivere. E questo è un lavoro molto impegnativo, soprattutto di fronte appunto a una serie di provider che offrono magari servizi da un punto di vista, come dire, funzionale, oppure dal punto di vista della dimensione dello spazio che ti offrono, molto maggiori dei tuoi, perché se li possono ovviamente permettere per come sono strutturati. Ma tu sei riuscito a costruire una rete di relazioni che, come dire, che pone il valore di quello che fai, dell'avere un servizio da te, al di là del servizio stesso, ma in quello che significa percorrere e sfruttare una struttura auto-organizzata che vive da 10 anni con lavoro volontario e che comunque funziona e comunque può essere utilizzata per fare per comunicare, per sfruttare tutti gli strumenti di comunicazione elettronica che attualmente sono più o meno a disposizione. È un lavoro faticoso, è un lavoro faticoso anche relazionarsi con noi ogni tanto, ci rendiamo conto, però abbiamo anche le nostre giustificazioni ogni tanto per non farcela più, diciamo, a dare una risposta garbata. Questo è un po', spero di aver più o meno risposto.
La domanda era semplicemente molto semplice. Autistici è un sistema di gestione orizzontale che funziona?
Allora, su questa cosa vi devo dire una cosa e vi faccio un complimento, perché...
Quindi risponde lei.
No, aggiungo una domanda o una cosa su questo, nel senso che allora, sono successe due cose che mi hanno devastata, però mi hanno fatto molto riflettere. Più che Diaz è stato Black Block che mi ha fatto molto riflettere, che è uscito. Non so se tutti quanti l'avete visto, però è un po' la cosa, è la risposta un po' al dopo Genova che hanno dato in qualche modo, sai, gli anarchici tedeschi, no? Così, perché sono loro in primo piano a essere i protagonisti. Cioè, che è una cosa anche in parte triste, no? Se uno la vuole vedere. La loro risposta al dopo Genova è stato in qualche modo rinchiudersi e ognuno non vivere più la militanza in un livello collettivo, ma viverlo più come atto politico, qualsiasi azione che uno fa, che uno fa nella propria vita, quindi no, in qualche modo perdere la dimensione politica. Poi è arrivato il libro di Autistici e rileggendolo mi sono accorta che quello che mi è successo a me dopo Genova è stato che il modo in cui Autistici stava dentro in media in qualche modo mi ha salvata. Mi ha salvata nel senso che mi ha dato modo di fare delle cose ancora collettivamente. Perché Autistici dentro Indie Media, poi non so, lo so, Autistici è sempre stato un progetto molto distante, autonomo, eccetera. Però il fatto che la prima Indie Media, che è coincisa con la nascita del media attivismo qua in Italia, abbia funzionato e sia esplosa, è dovuto secondo me al fatto che Autistici e Inventati ci ha messo dentro non soltanto la parte editoriale e tecnica, ma ha messo dentro un certo modo di intendere il metodo. Quel metodo di Indie Media è vuoto se non viene vissuto in un certo modo, e queste risposte in qualche modo le trovo dentro al libro, perché dentro al libro si dice che queste cose vengono dette da BBM, che è una cosa ancora più emblematica secondo me, perché conosce un po' la storia e ci sta dentro, è il fatto che si cercava di nella quotidianità, nei comportamenti di ogni giorno, si cercava di riflettere quella che era la natura libertaria della rete. Perché dico che mi ha salvata? Perché il modo in cui Autistici Inventati stava dentro Indie Media ha fatto in modo che, per quantomeno per me, e so benissimo che è anche stato per altre persone, permettesse ancora di stare dentro in un certo modo, che è il modo che poi a me ha insegnato il Forte Prenestino, che è quello di essere trasversale e di riuscire a stare insieme nonostante le differenze, e quindi di fare delle cose che siano collettive nonostante le differenze. E secondo me questo è un merito grandissimo che va scritto comunque a tutta quanta la storia di Autistici Inventati, e che ci ha permesso anche di realizzare delle cose. Riprendendo il discorso dell'autoformazione, cioè noi a un certo punto ci siamo ritrovati, nessuno di noi sapeva usare bene o male pochissimo i computer, ci siamo ritrovati, che ne so, chiusi dentro Onda Rossa, ad esempio nella carovana nella Palestina, per questo guardo la Rossa, perché poi lui ha un pezzo su questo nel libro, a usare per la prima volta la chat, determinati strumenti della collaborazione, della cooperazione partecipativa in rete, che nessuno, a cui nessuno di noi si era mai approcciato, e abbiamo fatto delle cose grandissime, ovvero abbiamo surclassato anche quelli che erano i media mainstream. E secondo me questa cosa è stata possibile soltanto perché la tecnica e le macchine in qualche modo erano riempite di contenuti e di un certo modo di fare le cose, e questo gli va riconosciuto, soprattutto in questo momento in cui no, tutti quanti usano Facebook o che potrebbe essere in qualche modo, che ne so, l'open publishing, no, insomma, in larga scala, e va riconosciuta un'esperienza come Odyssey ci inventa, perché l'hanno portata, e non hanno portato soltanto le macchine e la tecnologia nuda e cruda così, ma hanno insegnato un modo per viverle, e non soltanto un modo che vuol dire stare attenti alla propria sicurezza, alla propria privacy, ma anche un modo di costruire relazioni. E
Io adesso ti do una cosa, so che Obaz la pensa diversamente, quindi poi lei dice un'altra, pieno stile autistico, ovviamente ognuno parla ai cazzi suoni, come dire. Però mai avuto, come dire, posizione comune, proprio niente, non ce l'abbiamo mai fatta, diciamo, tranne a fronte di situazioni molto importanti, no, a parte gli scherzi. Io penso che la risposta A è un collettivo orizzontale che funziona, sia che questa cosa dipende dalle persone, cioè contrariamente a quello che ci siamo detti per tanti anni, la verità è che un modo di fare le cose funziona solo se le persone che interpretano quel modo funzionano. E io penso che autistici sopravviva dopo 10 anni, in maniera più che orizzontale parlerei di partecipativa, perché orizzontale presuppone che tutti fanno tutto, per esempio, e non è vero, non è mai vero, non è vero neanche in autistici. Partecipazione vuol dire che tutti quanti mettono il loro pezzettino per costruire un mosaico più grande e continuano a farlo e continuano a trovare il modo per farlo, o se non ce la fanno, per aiutare altri a poterlo fare. E io penso che questo dipenda dalle persone, cioè autistici sopravvive anche perché è un gruppo di persone che continua a credere in quello che fa e che cerca, come dire, di aiutare le altre persone con cui sta facendo questa cosa a lavorare in un contesto, diciamo così, che li aiuti e non che li metta più in difficoltà, no? Non sempre ci riesce, ovviamente, ci sono stati periodi molto solitari per alcuni di noi, diciamo, e ci sono tuttora, cioè quelli in cui sei abbandonato a dover comunque sobbarcarti molto più di quello che riesci a sobbarcarti, però diciamo così che in generale si è sempre cercato di farsi carico delle cose collettivamente e di darsi una mano da questo punto di vista. Io penso che il metodo reticolare, il processo, la partecipazione, l'orizzontalità funzionino se le persone che le interpretano sono in grado di, diciamo così, di dargli un'anima, cioè di valorizzare quel processo in quanto tale. Altrimenti è un meccanismo sterile che in realtà diventa più, alle volte anche un imbarazzo, un limite per l'organizzazione e per fare le cose. E penso che le esperienze che abbiamo vissuto dei fallimenti di alcuni progetti collettivi o alcune fasi di indie media, per esempio, così, siano una testimonianza molto forte da questo punto di vista, secondo me. La mia opinione, ovviamente, suscettibile di disaccordo anche molto veemente, penso, in alcuni contesti.
Grazie, grazie, ringraziatela,
grazie pure io. Brava! No, io sono d'accordo sul fatto, su molte delle cose che ha detto Brigido, però penso che comunque partissimo da un contesto, che è il contesto della rete. E secondo me la rete impone in certo modo di comportarsi in un certo modo. Già solo il fatto che diceva Bricero di abbiamo delle idee diverse, ma riusciamo a seguire un progetto assieme e lo curiamo assieme, secondo me è dovuto anche al fatto che questa cosa è, questo progetto è stato seguito in rete e che non ci vediamo tutti i giorni. Probabilmente se ci vedessimo tutti i giorni non funzionerebbe così bene. Ci vediamo una volta ogni tanto e ci amiamo follemente, però non abbiamo la necessità di annusarci tutti i giorni. E questo, però secondo me siamo arrivati tutti quanti nel collettivo già avendo un forte sentimento della rete, un forte sentimento del fatto che dei progetti si possono seguire in questo modo e non necessariamente dentro un posto fisico. Questo secondo me ci permette di avere molta orizzontalità, perché ci leggiamo, perché abbiamo altri tipi di altri tempi per sviluppare i progetti, perché ognuno si può prendere i suoi tempi. Io ho imparato, dentro autistici ho imparato la pazienza. Io sarei una stalinista del cazzo, vorrei che tutti quanti facessero le cose subito, invece no. Non si può fare così, semplicemente non avendo le persone sotto mano, questo è possibile. E poi c'è un'altra cosa che volevo dire.
Piano di complimenti. No, una delle cose che mi viene in mente, ascoltandolo adesso, questo, come tirarsi in mezzo nella partecipazione all'interno di autistici, quali dinamiche regolano poi la volontà di continuare ad aderire a un progetto, eccetera. Abbiamo provato in tanti modi, negli anni abbiamo dato sì a tutti da subito la responsabilità di essere root, perché volevamo far capire a tutti che avevano una responsabilità in autistici. Root vuol dire essere, quello come diceva Pellicino prima, root su un sistema Unix significa essere l'amministratore, avere accesso e a disposizione qualsiasi dato, qualsiasi cosa relativamente alla macchina. All'inizio questa responsabilità ce la siamo data a tutti, perché volevamo capire probabilmente tutti quanti che avevamo una responsabilità rispetto anche agli utenti che avremmo accolto, e che quindi dovevamo darci delle regole e condividere un pezzo di fiducia a tutti quanti. Abbiamo provato a dividerci per responsabilità rispetto ai servizi, siccome gli autistici offrono un sacco di servizi, pur essendo un'entità, no? Offre la posta, il web, eccetera, abbiamo pensato di dividere il collettivo in sottogruppi che avrebbero deciso e regolato le funzioni di un certo tipo di servizio, in modo che tutti avevano ancora un altro modo di distribuirsi delle responsabilità. Non funzionava molto, perché continuava a proporre di distribuire responsabilità e oneri e compiti. Questo fatto veniva, di fatto noi eravamo tanto bravi a dichiarare dei modelli di come far funzionare le cose, come dividerci in gruppi, e ognuno è individuabile nella sua responsabilità di fare questo pezzetto, quindi tutto funzionerà, la macchina è perfetta. Non funzionava mai, nel senso che la teoria era precisa e noi non lo eravamo. Eravamo molto più libertari delle nostre regole che ci davamo. E abbiamo capito però una cosa, che in realtà quello che ci legava all'ipotesi di fare delle cose sul server era legata alla voglia di mettersi in gioco e di poter sperimentare, di poter fare delle cose, perché la struttura negli anni, ovviamente da parti da una macchina e ci sembrava una complessità. Distribuisci la macchina in una rete di server e costruisci un'altra complessità. Man mano la formazione comunque ci ha seguito e ci ha fatto cambiare il modo di vedere le cose anche, no? E lì ci siamo accorti che dovevamo cercare di spingere non tanto sui nostri sensi di colpa reciproci, avevi promesso che facevi questo, ora lo devi fare, perché non funziona, perché allontana la gente, perché fa due palle.
Lui lo fa lo stesso,
ma perché ci serve anche un contraltare così di assenso. Però in realtà quello che ci fa fare le cose è la possibilità di potersi sperimentare, di avere la fiducia degli altri, di poter avere intorno delle persone con le quali, se hai una curiosità, una voglia, hai subito delle persone disponibili a fare delle cose con te, perché è cresciuta questa fiducia nei 10 anni, per cui le cose vanno abbastanza così. E quello che molto spesso mi è capitato di trovarmi a vivere altri spazi sociali, altre dimensioni, no? di fare i turni in casa, eccetera, e non avere mai invece quello spazio per dire io voglio proporre questo e avere, capito, un ambiente fertile, cercare di coltivare questa dimensione della possibilità creativa, fertile, di fare cose e di inventarne. È un'attenzione che non sempre si ha, perché si ha gli sbattimenti, stiamo facendo troppe cose importanti, invece va coltivato, perché sennò gli induri, secondo me.
La grande verità è che senza Ganja autistici sarebbe già finito da tempo, capuzzo da decenni ormai.
E su questo mi prendo dei meriti.
Ti prendi dei legittimi meriti. Io mi rimetto alla platea se ci sono delle domande, degli interventi, degli insulti soprattutto. Oh, vieni, giovane Chabi!
Vabbè, io conosco il progetto autistici da quando siete nati.
Ho fatto anche parte del progetto autistico.
No, io ufficialmente non ci sono mai stato.
Perché non hai resistito alla cooptazione?
No, io ho amici, fratelli, parenti, gente che ci sta dentro, ma non ci sono mai stato introdotto.
Non ci sta dentro mai nessuno.
Allora, la mia domanda è, Autistici in 10 anni comunque ha cambiato, Autistici in 10 anni ha cambiato più o meno il panorama del movimento italiano rispetto a certe questioni come la rete e tutto il resto. Quello che io mi chiedo adesso è, qual è il futuro? Cioè, quando io ho conosciuto Autistici era 2001, a Genova, a luglio, io avevo 16 anni e facevo il galoppino per elettrico a tirare cavi di rete. Non sto scherzando. E per me era la cosa rivoluzionaria, per quello che ho potuto, per quello che mi è piaciuto fare, ho supportato l'idea. Però adesso, 10 anni dopo, in cui Autistici è una realtà affermata, in cui fondamentalmente tutto il movimento italiano ha una mail, et Autistici, et Inventati o et qualcos'altro. Esatto.
Et il porco Dio.
Il fatto che il movimento ha avuto il suo picco, la sua crescita, il suo crollo, e ora si cerca di un attimo di riprendere le cose in mano. Qual è il futuro degli Autistici? Cioè, oltre a fornire servizi, oltre ad avere un metodo, cosa si fa dopo?
Dovrebbe rispondere Capa Rossa. Dovrebbe rispondere Capa Rossa, perché durante l'intervista che gli ho fatto, a un certo punto lui dice che Autistici ha tenuto terreno nel momento della crisi del movimento. Ha mantenuto il terreno, ha fatto stabilità, ha fatto in modo che le persone continuassero a parlarsi. E nel momento in cui il movimento ha cominciato a crollare, già solo il fatto che le persone continuassero a parlarsi, avere degli strumenti di comunicazione, diceva Capa Rossa nella sua intervista, a lui sembrava una buona cosa. Te lo ricordi, Capa Rossa? Non mi ricordo. Autistici non fa movimento. Cioè, se mi posso permettermi di rispondere, io non credo che Autistici sia il movimento, non dipende da Autistici se il movimento proseguirà e quali saranno i suoi strumenti principali per fare in modo che il movimento continui. Autistici ha dato degli strumenti in modo che le persone potessero continuare a comunicare. E ci saranno altre cose, probabilmente ci verranno in mente degli altri strumenti, però dipende, è una sinergia, non dipende soltanto, cioè Autistici ha fornito soltanto una tecnica, non ha tentato di fare politica, ha tentato di offrire dei servizi a chi la faceva la politica. E questo speriamo che continui e magari si evolverà anche in altri strumenti. Poi io sono l'ultima a parlare di strumenti perché mica li sviluppo.
Ciao. Microni, figli dei microni.
Non è il posto. Non finisce.
Sono perfettamente d'accordo a metà col mister, ovviamente, come sempre.
A metà.
Ragazzi, la citazione del tratto. Sono d'accordo a metà, nel senso che io penso che invece Autistici abbia fatto tantissima politica, buona politica, e che non abbia voluto essere un soggetto della politica in senso più deleterio, cioè occuparsi di 100 cose, parlare a nome di tutti, parlare a nome di tutto, ma ha voluto occuparsi di qualcosa che sapeva fare e che era necessario fare per poter fare anche altre cose, e l'ha fatto al meglio delle sue possibilità, incarnando all'interno di quelle cose dei principi che hanno un forte significato politico, come quelli di partecipazione, di condivisione e di responsabilità collettiva. In questo senso abbiamo fatto tantissima buona politica, e magari altri ne avessero fatto altrettanto, perché penso che, come dire, non avremmo avuto bisogno di tenere il terreno, ma il terreno sarebbe già stato fertile di suo. Mentre invece spesso, diciamo così, gli interessi particolari hanno prevalso, diciamo così, sulla capacità di guardare un po' al di là del proprio piccolo orticello. Questa è la mia opinione. Sul futuro, che dire, è difficile fare delle previsioni, perché l'unico dato realistico è che quando abbiamo cominciato a fare Autistici, gli strumenti che offrivamo noi erano degli strumenti all'avanguardia rispetto a quello che il mainstream forniva. Quando abbiamo fatto Autistici, Indie Media, noi eravamo l'avanguardia, non l'avanguardia in senso deleterio, cioè in senso strettamente politico-ideologico, ma eravamo l'avanguardia nel senso che offrivamo delle cose e formavamo le altre persone a usare cose che nel contesto mainstream non si usavano, non si era in grado di usare, che quindi faceva rimanere la nostra controparte, cioè il sistema, i poteri forti, chiamatela come volete, le istituzioni, le faceva rimanere indietro rispetto a quello che noi riuscivamo a costruire e quindi come riuscivamo a coinvolgere le persone. Ed è per questo che io penso che noi abbiamo contribuito in maniera sostanziale a la fase di crescita del movimento, perché senza, come dire, questa capacità di strumenti nuovi che coinvolgessero le persone e che dessero gli strumenti nuovi alle persone, non ci sarebbe stato quel momento di crescita. Il dato di fatto è che noi in questo momento in realtà inseguiamo, cioè il mainstream è in grado di fornire delle soluzioni, delle idee, magari a volte non particolarmente interessanti dal nostro punto di vista, se si vuole, però che certamente riescono a coinvolgere le persone e riescono a fornire loro nuovi modi di usare le tecnologie, la comunicazione o di relazionarsi tra di loro. E in questo senso noi stiamo inseguendo su questo terreno, ed è anche uno dei motivi, sarà, diciamo così, o causa effetto, boh, difficile dirlo, per cui anche il movimento, come dire, fa più fatica a coinvolgere le persone, a parlare con loro, perché non parla con gli stessi strumenti, o parla con strumenti che sono stati pensati da qualcun altro per fare altre cose. La soluzione non è dire quegli strumenti sono lì, non ce ne frega niente, facciamo finta che non esistano. La soluzione è cercare di immaginare di nuovo delle forme con cui usare degli strumenti in maniera nuova e che risulti coinvolgente per le persone e che offra alle persone dei nuovi percorsi per realizzare dei propri progetti, dei propri sogni o anche la possibilità di cambiare lo stato di cose presente. Nel momento in cui riusciremo a costruire, non noi autistici, noi che ancora crediamo che ci sia la possibilità di fare le cose in una maniera differente, a costruire questo tipo di prospettiva, allora io sono convinto che avremo un po' più nitido qual è il futuro che ci aspetta. Perché quando noi abbiamo iniziato a fare queste cose non avevamo così nitido il futuro, però avevamo un progetto, avevamo delle idee e, come dire, il desiderio, l'entusiasmo di costruirle. E questo, come dire, si mostrava nelle cose che facevamo. Adesso siamo in una fase più, diciamo, tipo criptospora, che sta lì, fa le sue cose, mantiene quello che sta facendo, ma in una posizione decisamente di retroguardia. Non vuol dire che questa cosa non possa cambiare nel futuro, ma fino a che, come dire, un'idea condivisa e entusiasmante riesce a essere costruita, è più facile, come dire, pensare una situazione più di questo tipo. Io, questa è la mia idea, non penso di essere, cioè penso ci sia un'idea anche molto diversa all'interno del collettivo su questa cosa, però questa è la mia.
Oh, finalmente, finché!
Allora, per dare un accento fiorentino, sono sempre solo milanese. Cioè io torno un po' sul libro, no? Perché abbiamo affrontato in parte trasversalmente questa cosa anche sul libro. Il futuro è una di quelle cose che ci poniamo continuamente, nel senso che partiamo da... Sul libro abbiamo ragionato a lungo della storia, di come siamo nati, di come ci siamo evoluti e non evoluti. E già è stato difficile quello perché non ci ricordavamo un cazzo e quindi insomma, è già stato complesso. Quando siamo arrivati, non solo sul libro, ma insomma la discussione che facciamo continuamente nel collettivo, a parlare di e ora e cosa facciamo? Il mondo nel frattempo non è più il 2000, cioè, si è evoluto e noi come ci rapportiamo, no? La risposta è molto difficile e secondo me è più o meno quello che abbiamo fatto nel 2000, cioè nel 2000 in generale, quando siamo nati, quando ci siamo conosciuti, noi non è che ci siamo trovati in cinque eletti particolarmente intelligenti o supereroi e abbiamo dato vita a un progetto fighissimo e rivoluzionario, avanguardistico. Noi eravamo un po' i figli di un tempo,
della rimozione,
di un qualcosa che c'era, di uno spirito del tempo che ha fatto sì che noi diventassimo quello che siamo stati e che siamo adesso. Io penso a Firenze perché la situazione milanese, per fortuna, non me la sono vissuta da vicino, però la situazione fiorentina comunque non sarebbe stata la stessa, cioè la componente inventati, di sgamati, di quello che poi è stata un filone di autistici, non sarebbe stata la stessa cosa se non avesse avuto intorno tutto uno spirito del tempo che era locale, che era fatto di persone che avevano ragionato su diverse cose, non solo a livello tecnico, a livello di hacking o di informatica, ma anche a livello politico, sociale, eccetera. Quindi noi eravamo figli di quella situazione, di quel tempo. Ci siamo sforzati anche a parlare nel libro, forse non abbastanza, insomma è anche molto complicato perché dovevi andare anche molto indietro nel tempo, quindi insomma stato anche un po' approssimativo, però ci abbiamo provato. E parallelamente, adesso, se io dovessi dire che cosa farà Autistici per il mondo nei prossimi anni, io non sono in grado, perché secondo me non lo deve fare Autistici, cioè deve essere, si deve ricreare quello spirito del tempo fatto non solo da Autistici, ma da tutta una comunità allargata e grossa, che non può essere necessariamente Autistici, che fa sì che si ricrei, o che si crei da ex novo, una situazione che sia interessante, stimolante, eccetera. Quindi io non posso pensare che nel 2012 noi ricreiamo, non lo so, quello che era l'era delle BBS, a livello di avanguardia, a livello di non può essere così, non può essere così, però non per colpa di Autistici, secondo me, non per sfuggire alle nostre responsabilità, che ci sono, disattenzioni, insomma, mancanza di essere sul pezzo al momento giusto, ci sono tutte, cioè, diciamo ogni giorno, però perché forse manca quello spirito del tempo, cioè, o perlomeno io sinceramente mi sembra che si stia un po' ricreando, però insomma magari si devono ancora ricucire delle cose che porteranno in un futuro a fare in modo che riusciamo a ricreare una situazione del genere. Non credo che Autistici possa essere in grado da sola di decidere il futuro di un cazzo, essenzialmente, e per fortuna, perché non lo era prima.
No, parla, ma hai visto un po'?
Meno male che ci sono loro, perché si
potevano schierare. Fumano di meno.
E vabbè, se ci sono domande, noi siamo a disposizione, se no, visto che c'è un po' di dispersione, quindi noi potremmo anche. Domanda? Hai domanda?
Io ce l'ho una domanda.
Tu c'hai una domanda, vai.
Volevo chiedere una cosa, perché nel collettivo Autisti ci siamo tutti un po' attempati, ecco, perché non c'è stato questo ricambio generazionale?
Sì, è proprio.
A parte che io ho 15 anni, quindi.
Molto umano, eh!
Obas è appena maggiorenne, quindi non c'è il problema. No, la domanda è corretta. Perché? Perché siamo figli del nostro tempo, secondo me. La risposta è quella di Pink. Siamo figli del nostro tempo, cioè noi abbiamo iniziato questa storia quando avevamo 18 a seconda, no? Siamo dei Matusa, però perché siamo tutti Matusa è più... Vabbè, no, io non lo dico perché i giovani che ci sono per adesso non fanno un cazzo. A darne uno, Lucia, dov'è? Però, cioè, è l'unico giovane aggregato che si sbatte. Gli altri sono...
Bravo! Aggregato!
Oh, no, a parte gli scherzi, il motivo per cui, certo, sono Matusa, che cazzo vuoi, però...
È rancore.
No, allora...
No, è rancore senile.
Tu, zitta, non rompere il coglione. Allora, no, a parte gli scherzi, il motivo per cui è così, in realtà è più interessante del fatto che sia così. Il motivo per cui è così è che Autistici funziona per cooptazione. Cioè, proprio per i motivi per cui abbiamo... Per cui, diciamo... Proprio per quello che abbiamo deciso all'inizio, la condivisione, la fiducia, eccetera, eccetera, è evidente che noi non potevamo avere un meccanismo di coinvolgimento di nuovi elementi che si basasse sul vabbè, vieni qui, fai due assemblee, oppure ti iscrivi alla lista, dici due cazzate e poi fai parte del collettivo. No, perché chi entrava a fare parte del collettivo... Un attimo, come finire rispondo però. Quando
se risposte sono lunghe.
Sono lunghe perché spiegano delle cose. Aspetti, se vuoi aspetti, se no, ciao.
Aspettavo 10 anni, ma
Esatto, aspettavo 10 anni. Allora, dicevo, siccome chi entrava nel collettivo aveva la possibilità di avere la root, di avere la totale fiducia di tutti, eccetera, non può esserci quel meccanismo lì. Allora funziona per cooptazione. Però il problema del funzionamento per cooptazione è che tu coopti le persone che frequenti, che conosci, con cui riesci a interagire. Ed è chiaro che questo pone dei limiti dal punto di vista generazionale, nel senso che è difficile che io conosca, interagisca e mi metta a fare delle cose, quindi a fidarmi di una persona che con me ha magari 15 anni di differenza. Perché hai spavento, certo, ma a maggior ragione perché i contesti sociali dove ci potevamo dove ci muoviamo e dove avremmo potuto incontrare anche delle generazioni nuove sono venuti un po' a mancare, diciamo. Quindi il motivo per cui siamo un po' di Matusa è questo, ma ha una radice in una scelta che abbiamo fatto all'epoca. E la verità è che se ci sono dei pischelli che hanno in mente delle idee nuove da fare, la nostra speranza è che facciano un nuovo progetto super figo, che non si chiama Autisti, si chiama in un altro modo, e che faccia la sua strada, perché è giusto così, senza i Matusa che gli rompono i coglioni e dire le cose si devono fare così, si devono fare così, cioè facciano e facciano i loro errori e noi li supporteremo per come possiamo supportarli, come hanno fatto quelli prima di noi, come CN ha fatto con noi, per esempio.
Prego. La domanda a te.
A me.
A te.
A Presidente.
A Presidente. Ma la tua visione avanguardistica delle tecnologie, no?
Dov'è la mia visione avanguardistica?
Tu, guarda, tu sei arrivato a questo punto. Quanti anni sono passati?
Quindi 10.
10, fino alla decina d'anni. Da adesso nel tuo futuro, no? C'è una visione avanguardistica delle tecnologie, di come si muoveranno, i movimenti mondiali, come saranno, come si muoveranno, quali sono le loro idee, se hanno delle idee che sono come le nostre, sono antagoniste, sono antitetiche, se sono, no? E questa è una domanda semplice.
La risposta è no, e se ce l'avessi spererei che fosse sbagliata. Questa è la mia cosa. Cioè di essere smentito.
Una semplificazione.
No, però è la verità. Non ce l'ho questa idea. Se ce l'avessi, proverei a praticarla e spererei di essere smentito, perché se la mia idea fosse giusta vuol dire che le cose sarebbero molto molto più semplici di quelle che sono in realtà.
Mica da.
È la mia visione.
Al fine non è una visione avanguardistica.
No, non ce l'ho una visione avanguardistica, fortunatamente per me e per gli altri, spero.
Non lo so se fortunatamente, perché poi gli altri devono andare avanti. Non si
sente! Vanno avanti, ma anche senza di me, non ci devo essere io.
Non è che senza di te, anche con te.
Una domanda, ma come sta andando il libro, la distribuzione, le cose del
vendite? Parla Obaz che è l'editor.
Abbiamo stampato 1000 copie. Sì, sono state stampate 1000 copie e finiranno. Sta andando bene. Sta andando molto meglio di quanto distribuito in libreria, come ci chiedeva lei, e in libreria non sappiamo come sta andando in realtà, perché è appena uscito il 30 maggio, però soltanto in distribuzione militante ne abbiamo già stampate 500 copie, finite ne stiamo stampando altre 200. Questo significa che
anche noi si
parlare con gli amici.
Quindi chiudiamo e apriamo il banchetto. Vabbè, noi ci fermiamo qua, abbiamo ovviamente il DJ set Autistici Inventati, ringraziamo ovviamente tutti voi che siete venuti a sentire sta pippa che vi ho tirato per 2 ore perché gli altri non hanno voluto parlare, e ringraziamo il Forte per l'ospitalità che da tanti anni ci fornisce e per il sostegno che provvede ogni anno. Ovviamente il ringraziamento più grande è alla Manu che si è invasata a tal punto da portare qua un buon 2/3 del collettivo di autistici.
Sono un branco di sfaccendati
drogati, quindi è evidente che senza qualcuno che tira le redini non riescono a farcela. DJ Lobo, DJ Pinna, compratevi il libro qua al banchetto, solo 10 euro per stasera, solo 10 euro venite a comprare il libro.